spettatori, anzi ascoltatori di Radio Popolare, buonasera. Questo è il programma Di Palo in Frasca, ascolti musicali insoliti e trasversali, in compagnia di Marco Piccardi. Siamo giunti alla terza puntata di questa nuova serie. Da questa puntata riprendono a essere presenti nell'arco dell'ora di trasmissione degli ospiti, ma intanto apriamo il programma con qualche brano musicale scelto da me e proseguo in un omaggio iniziato nella scorsa puntata al recentemente scomparso Mark Volman, uno dei cantanti del gruppo The Turtles, quelli di Happy Together, che abbiamo ascoltato nella scorsa trasmissione, e che poi insieme a Howard Kylan entrarono all'inizio degli anni 70 nelle Mothers di Frank Zappa, realizzando alcuni dischi. Tra cui un paio di brani che ora vi faccio ascoltare. Ecco, questo brano era She Painted Up Her Face, lei si pittura la faccia, tratto da 200 Motels, lo dico in italiano così lo pronuncio meglio, che era un suo album del 1970, dove oltre al gruppo delle Mothers c'era anche la Royal Symphony Orchestra e quindi dei pezzi strumentali orchestrali come quello in sottofondo. I brani cantati invece erano in quel puro stile ironico corrosivo che ha caratterizzato tutta la produzione di Zappa, ma soprattutto in questo periodo, avvalendosi anche di questi due straordinari animali di palcoscenico, appunto Mark Wolman e Howard Kylan, Zappa ha portato avanti. E qui già dal titolo del brano, in questo caso il bersaglio era la donna tipica americana che si preoccupa solo dei prodotti di bellezza, insomma.
Rock
Ecco, adesso il pezzo, dopo quell'intermezzo orchestrale, il pezzo cantato è ripreso con un altro titolo, Shove It Right In, ma la canzone è sempre la stessa praticamente. Ecco, e ora facciamo partire un altro brano tratto dall'album Chungas Revenge, che proprio in quel periodo Zappa realizzò a proprio nome, anche se i musicisti che collaboravano erano più o meno quelli che lavoravano con lui in quel periodo, non erano più le vecchie Mother che erano state sciolte l'anno prima, nel 1969. Il pezzo che sta arrivando dopo questo brevissimo, che si chiama The Clap, è Rudy Wants to Buy Yet a Drink. Molto simpatico e divertente, sempre Mark Wallman e Howard Kylan con Frank Zappa.
Call me Rudy. Any of you boys not paid up on your cards? You know I'm pleased.
Allora, questo era Rudy Wants to Buy Yes a Drink dall'album di Frank Zappa Chungus Revenge con Mark Wallman e Howard Kylan, e terminerò l'omaggio a Mark Wallman all'inizio della prossima puntata di Di Palo in Frasca con un altro curiosissimo brano dei Turtles. Ed ora saltiamo Di Palo in Frasca, come ci tocca fare da titolo del programma, tornando in Italia e ascoltando un brano che però è dello stesso anno, 1970, di Fabrizio De André, dall'album Tutti morimmo a stento, Inverno. Cambiamo genere di musica e anche un po' umore rispetto a quanto appena ascoltato, anche se questo brano Inverno, che rientra come quelli di tutto questo periodo di questo album nella collaborazione con Giampiero Reverberi, di fatto l'ho sempre amato anche perché musicalmente è praticamente un blues. Inverno, Fabrizio De André.
Sale la nebbia sui prati bianchi, come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero, segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che fai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve, l'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ma tu che stai, perché rimani? Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti.
Fabrizio De André, Inverno. Allora, il nostro ospite di questa puntata di Palo in Frasca è Enrico Intra, che immagino tutti gli ascoltatori di Radio Popolare conoscano bene, ma presentati tu, non si dice l'età delle signore, forse dei signori sì, e comunque in breve. Che cosa vuoi che si sappia di te prima di iniziare i nostri ascolti in comune?
Innanzitutto sono felice di essere stato ospitato. Poi l'età è quella che è, anche perché è scritta ovunque. Sono del 1935.
Ecco, basta, abbiamo capito.
Avete capito senza dire l'età. Sono 90.
Ah beh, a questo punto.
E fa la riva, la pegura la canta, ma noi facciamo cantare qualcos'altro.
Ciò nonostante, Enrico Intra è molto attivo, mi sembra in ottima salute, soprattutto oltre alla sua grande carriera musicale come pianista jazz, compositore, e poi hai avuto, come in Di Palo in Frasca, delle esperienze anche un po' trasversali, no? Con musicisti di ambito magari più classico, mi pare Gazzelloni, avete suonato insieme.
No, mi pare.
Sì. Ah, ecco.
Gazzelloni è stata un'esperienza straordinaria.
Ecco. Poi c'è stato il sodalizio con Franco Cerri, la Civica Orchestra di Jazz di Milano, che avete un po' creato insieme, se non sbaglio.
Sì, a Milano in quel periodo in cui noi abbiamo fondato un'associazione Musica Oggi, Culturale,
esatto.
Musica Oggi, è lì che è nata poi l'orchestra. Sentivamo l'esigenza di insegnare, di comunicare la nostra esperienza, e quindi abbiamo fondato una scuola, perché a Milano non c'era nulla, anzi in quel periodo addirittura...
Parlando anni 60 o 70?
Stiamo parlando del 1959, 1960.
Quindi Musica Oggi in che anno è nata?
È nata nel 1987.
Ah, ok, c'è voluto un pochino più di tempo. Okay.
Sì, un po' di tempo.
Ecco. Poi c'è la parentesi cabaret che mi interessa molto, ma ne parliamo dopo qualche ascolto.
Cioè, non è una parentesi.
No.
Era un'esigenza, perché il cabaret c'era ovunque in Europa, c'era a Parigi, c'era a Londra, e in Italia non c'era. Ci sono stati fatti tentativi a Roma, però sono durati pochissimo. Il vero cabaret è nato appunto a Milano in Viale Monterosa e si chiamava Intras Derby Club, che tra l'altro non è nato come un cabaret ma come jazz club. Però io avevo un batterista, Pupo De Luca, che tra un'esecuzione...
Famoso maggiordomo di Tino Buazzelli in Nero Wolf.
Bravissimo. Tra l'esecuzione e un'altra di un brano di jazz, lui raccontava delle cose divertenti con un linguaggio particolare che abbiamo chiamato, anzi l'ha chiamato, il frottoliere. Ha strampato anche un libro. E non so, per esempio, c'era una volta, lui raccontava Pera una cotta, e così andava avanti a raccontare le storie di Biancaneve e le storie che tutti conosciamo, e la gente si divertiva.
Teniamoci qualcosa per i prossimi interventi e ascoltiamo intanto il primo brano. Ci hai portato questo CD che è del 2010, in cui sei in trio con...
Giovanni Tommaso. E il batterista si chiama...
Che era il contrabbassista?
Sì, contrabbassista.
Roberto Gatto.
E Roberto Gatto alla batteria.
L'album si chiama, perché esiste sì. Ancora, Canzoni, Preludi e Notturni, e tu hai scelto il brano Blue Stop.
Blue Stop, esatto.
Enrico Intra in trio.
Thank you.
Allora, questo era un disco in trio di Enrico Intra, che è qui nostro ospite oggi, assieme a Giovanni Tommaso e Roberto Gatto. Ci hai portato anche un'altra cosa di jazz che però ascolteremo alla fine, un omaggio, credo, a un musicista che per te sia stato amato, interessante, importante. Nel frattempo ci sono un paio di brani che invece, come dicevamo prima, sconfinano nella musica classica o contemporanea. Hai detto che ascolterai volentieri.
Sì, perché sono anni che non ascolto questi dischi che ho scelto
questo,
per te. Questa è una novità.
Questo è interessante. E poi faremo un'altra pausa di chiacchiere, ma questo brano è un brano del pianista Glenn Good dal disco Plays Back, e tu hai scelto Canone alla quarta.
Perfetto.
Ok, e quindi adesso ce lo ascoltiamo. Naturalmente queste composizioni di Bach erano state scritte per clavicembalo, però Glenn Gould le ha reinterpretate al pianoforte, come si usa fare oggi. Giusto nei giorni scorsi, a un concerto del Festival Mito, dove c'era una pianista che si alternava, suonava brani di Bach.
Ho letto.
E all'altro pianoforte, che era stato preparato con degli oggetti sulle corde, come usava John Cage, appunto musiche di John Cage.
È un progetto che io ho fatto 20 anni fa, si chiama Piani Diversi.
Ecco.
Io lo faccio spesso con un pianista classico che è Carlo Balzaretti. Lui mi propone una composizione dal 700 ai giorni nostri e io naturalmente prendo una cellula e la sviluppo, non in modo jazzistico, ma in un modo mio particolare, il mio modo di fare musica, che considera tutte le musiche e quindi che sono le fusioni di tanti generi musicali.
Quindi siamo nel programma giusto per ascoltare le tue scelte e parlare della tua musica. Allora, Glenn Gould, Canone alla quarta. Thank you. Questo era Glenn Gould che suonava il canone alla quarta di Bach.
Delle variazioni Goldberg.
Tratto dalle variazioni Goldberg. Questo è un CD della Sony registrato nel 1981. Abbiamo parlato dell'Enrico Intra musicista, ma c'è stato anche un Enrico Intra organizzatore e gestore di locali dove si faceva musica ma anche cabaret. Questo ormai è passato alla storia ed è una storia degli anni 60. Dici qualcosa di questa esperienza che è molto milanese.
Dunque, senza dimenticare che tra l'altro io sono un musicista, soprattutto un musicista, però è nato tutto al Santa Tecla. Al Santa Tecla perché io suonavo e la gente parlava di altro, mangiava, beveva. Era molto difficile, e soprattutto in Italia, pretendere l'ascolto. E quindi mi sono anche seccato e, guarda caso, una sera scende un certo signor Bongiovanni, che era il proprietario o gestore dell'Hotel Derby, e mi fa una proposta. Guardi maestro, io ho una cantina sotto e vorrei fare della musica. In quei tempi erano di moda gli whisky a go-go, dove la gente andava, beveva whisky e mangiava magari una bistecca, eccetera. Quindi ho visto il posto, piccolino, carino, in una posizione bellissima, Monterosa, servita
vicino a Piazzale Lotto.
Vicino a Piazzale Lotto, servita alla metropolitana. Ho detto, vabbè, facciamo un club di jazz. E quindi abbiamo fatto jazz col mio trio, con Pupo De Luca e Pallino Salonia. Soltanto che anche in questo posto si ripeteva il problema dell'ascolto. La gente non sa ascoltare, mangia e beve, considera la musica sottofondo e quindi serve per fare altro. La musica invece va ascoltata. Spesso la gente ascolta soltanto la parte orizzontale della musica, ascolta la melodia, ma c'è la profondità, la cosiddetta armonia, che è piena di suoni interessanti, che andrebbe veramente approfondita. Vabbè, apro questo locale e allora la situazione si è ripresentata.
Che si chiamò Derby Club o subito Inter Derby Club?
Dalla mia alta e incontenibile presunzione gli proposi, no, si dovrà chiamare Intras Derby Club. E così si è chiamato Intras Derby Club, è durato 3 anni. Poi ne fece un altro con Piero Sugar, che è il figlio di Ladislao Sugar, Messaggerie Musicali. E anche lì durò poco, dove è nata poi la Caselli, tra l'altro.
Sì, tra l'altro, sì.
Tra l'altro è nata Caselli e mi ricordo che aveva i capelli non certamente in linea come un artista, e mia moglie la portò da Vergottini, così fece il famoso
caschetto d'oro
che diventò famoso. Vabbè, lì l'intrasecco ha funzionato. Pupo De Luca raccontava queste cose, la gente si divertiva.
E
mangiava.
Poi arrivarono altri nomi.
Praticamente tutti. Sono nati per il periodo, non è merito mio.
Cocchi e Renato,
Enzo Iannacci, Franco Nebbia, Gabriella Ferri. Non farmi fare tutti i
nomi. No, va bene.
Cioè, non esisteva nulla, quindi il grande... megafono.
Dario Fo e Gaber che passavano di lì.
Sì, la gente del piccolo teatro veniva. Quindi per loro era una cosa veramente interessante, anche perché non esisteva il vero cabaret come invece esisteva in Francia e in Germania.
Ok, adesso torniamo alla musica. Il terzo brano che ci hai portato è del compositore Arvo Part, che giusto in questo periodo, in questo mese, ha compiuto anche lui
90 anni.
Ecco, quindi bisogna assolutamente rendergli omaggio. E ci hai portato uno dei tanti album che lui ha inciso per l'SM. È chiaro che lui non suona, però gli album sono a suo nome perché la musica è sua e c'è un controllo pressoché totale.
Come è giusto che sia, insomma.
Ai tempi, quando collaboravo per la rassegna Suoni e Visioni, l'abbiamo portato a Milano e quindi mi ricordo che lui era presente, cioè aleggiava, anche se c'erano altri che suonavano la sua musica. Hai scelto questo album che si chiama Litany, dove c'è The Iliad Ensemble, la Chamber Orchestra di Tallinn, l'Estonian Philharmonic Chamber Choir e il conduttore Tonio Kaljuste. Il brano Psalom.
Esatto.
Ecco, naturalmente a un certo punto lo sfumeremo, ma cosa ti piace di Arvo Pärt?
Beh, mi piace il rispetto che ha per il silenzio, il rispetto che ha e soprattutto per la non ripetitività della musica. E quindi ha questa esigenza di trovare in questo mare del suono cose diverse. Perché sai, i musicisti ce ne sono tanti. Di musiche ce ne sono tantissime, è molto difficile farsi ascoltare e scrivere musica che ascolti volentieri e che magari pensi sia diversa da quella che tu hai sempre ascoltato. Questo ammiro, è molto mi sento molto vicino a lui, a parte i 90 anni, anche da un modo di vedere, di concepire la musica, anzi, come dice...
C'è molto misticismo nella musica,
sì,
di Arvo Pärt,
sì,
forse in quella di Intra invece
sì,
è un... Beh, un po' meno, ma...
Mia moglie, che è cattolica, dice che sono più cattolico io di un cattolico. Quindi una ragione c'è. E Luigi Pestalozza non chiamava la musica, diceva le musiche, l'insieme di musiche che è quello che fanno la grande musica, nel rispetto dei generi, però... Fantastica definizione, e Luigi mi manca molto.
È un'altra figura da rimpiangere, davvero. Allora, Arvo Pärt dall'album Litany del 1996, ascoltiamo Psalom. Ecco, stavamo commentando con Enrico Intra questa musica molto suggestiva di Arvo Pärt, che si nutre di note ma anche di silenzi. A un certo punto sembra che finisca, invece riprende.
Il silenzio è significativo, che ci fa sperare che non finisca mai, che è legata alla nostra vita. Il silenzio è il tempo di elaborare quello che hai ascoltato e non assommarlo a quello che già c'è nella testa. Quindi sono silenzi importanti che hanno il loro suono, hanno il suono della vita, hanno il suono della continuità. Sembra un ossimoro, una continuità, anche se sappiamo che tutto finisce.
Senti, io terrei in sottofondo Arbopart e...
Io sarei contrario di usarlo come sottofondo, però in questo caso, visto che noi lo amiamo, ci farà compagnia.
Ecco.
È la terza persona.
No, perché vorrei sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione anche per chiederti altre cose. Come tutti gli anni, tu sei sempre molto presente a queste manifestazioni, Jazzmi, che è in autunno, e Piano City, che è in primavera. Mi hai detto che qualcosa bolle in pentola, ma ancora non
ma no, c'è una data, credo quella di Jazzmi, credo.
Sì.
Credo sia la triennale, a mezzogiorno.
Ah, ok.
Poi le altre date
poi
verranno.
Seguiremo. Comunque, i vari programmi.
Ci sarò senz'altro, perché li costringo ad invitarmi.
Non penso che sia così difficile decidere di invitarti. Ecco, invece mi parlavi di un libro.
Ah, accidente, mi ero dimenticato. Il libro sarà presentato il 2 ottobre allo spazio Steinway e l'8 ottobre al Piccolo Teatro. È un libro particolare, l'editore è Curci. Di solito questa edizione pubblica soltanto le musiche, partiture. In questo caso, nel mio caso, pubblica 24 partiture per pianoforte e strumenti traspositori. In più c'è la mia storia condensata in un diario pieno di gente che ho incontrato, di musicisti.
Quindi è un po' un'autobiografia.
È un po', sì, non mi piace chiamarla autobiografia, perché tutti si fanno un'autobiografia, ormai è una cosa di cui non si sente la necessità. È comunque un diario anche che non segue, non ha sequenza storica di tempo. E butto lì come nella mia musica, è casuale, però escono tutte le personalità che io ho conosciuto, che mi hanno arricchito, con cui ho lavorato e con cui ho fatto. Per la Curci esce.
Il titolo?
Il titolo è praticamente Diario... Pensieri di un musicista italiano.
Ancora qualche secondo di Arbopart e poi passiamo all'ultimo brano che ci hai portato. Ecco, con l'ultimo brano torniamo al jazz. E l'hai scelto perché Ornette Coleman, penso tu lo consideri un punto di riferimento,
sì,
importante.
Uno dei tanti che ha avuto bisogno e l'esigenza di andare oltre gli schemi già stabiliti, prestabiliti, eccetera. Come dico io, uno dei tanti musicisti che è uscito dalla gabbia.
Lui aveva realizzato nel 1960, mi pare, il famoso album Free Jazz, che era...
contestato, è certo,
sì,
contestato.
Esattamente rappresenta la musica, il titolo, e poi è diventato anche un genere, il free jazz.
Sì.
Questo invece è un album di Pee Wee Russell dal titolo Ask Me Now e si chiama Turnaround.
Turnaround è anche un termine tecnico, lo sai, eh? È un giro di armonie che serve per i musicisti sulle quali improvvisano. Il turnaround si chiama.
Thank you.
Allora, questo era Turn Around al clarinetto Pee Wee Russell, Marshall Brown alla tromba, Russell George al contrabbasso e Ronnie Bedford alla batteria, tratto da un album del 63 della mitica etichetta Impulse, Ask Me Now. E a questo punto è arrivato il momento di salutare Enrico Intra, ringraziandolo per essere venuto a trovarci in questo programma serale di Radio Popolare di Palo in Frasca. Vuoi dire qualcosa in chiusura?
È stato un piacere, anche perché le cose che abbiamo detto e che abbiamo trasmesso fanno parte della mia personalità e ho scoperto anche della tua educazione musicale, le tue esigenze musicali. Fa veramente piacere essere stato invitato. Voglio dire che Ornette Coleman, il brano che avete...
Questo era un brano suo, ma lui non suonava nel pezzo. Sì,
sto parlando
giusto, precisare.
Della composizione.
Esatto, è interessante.
La composizione di Coleman è quello che ha sprovincializzato tutto il jazz. È quello che ha dato la possibilità di pensare al futuro. E questa è una cosa straordinaria. Grazie Radio Popolare e grazie a te. È stato
grazie.
Bello.
Start a chain reaction in the water, converting it all to gas, and letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy.
E il programma di Palo in Frasca di questa settimana volge verso il termine, dopo i brani proposti dall'ospite Enrico Intra. Ascoltiamo ora un po' di rock, Steve Stevens, che vi abbiamo già proposto assieme a Terry Bozzio e Tony Levin la scorsa settimana, da un suo disco Atomic Playboys del 1989, con una bella inquietante copertina di Giger, come nello stile di questo artista. Il brano è quello di apertura che dà il titolo al disco, Steve Stevens, Atomic Playboy.
Atomic Playboy.
dopo un breve intermezzo acustico, la chitarra solista di Steve Stevens, uno statunitense veramente in gamba e anche raffinato nella costruzione dei suoi brani. E poi passiamo ora all'ultimo brano di questa trasmissione, il gruppo olandese Willembrouwer Collective, una formazione jazzistica che abbiamo già ascoltato altre volte, che ci proporrà la sua versione del Dance of the Night, la danza dei coltelli, dal Romeo e Giulietta di Prokofiev. E quindi appuntamento alla prossima settimana con Di Palo in Frasca. Dimenticavo di dirvi che questo Dance of the Night del Willembrouwer Collective è tratto dall'album Die Birgen Zeist del 1983. Marco Piccardi, dai microfoni di Radio Popolare, vi saluta.